Buonasera a tutti, bentrovati, Chodesh Tov, perché oggi è Rosh Chodesh, capo del mese. Siamo entrati nel mese di Shvat, che è un mese molto interessante, perché le iniziali di questo mese, Shvat si scrive con tre lettere, Shin, Bet e Taf. Tet, scusate. E le iniziali sono Shenishma Besorot Tovot, vuol dire che sentiremo buone notizie. Cioè, questo è il mese di sentire buone notizie. Infatti abbiamo iniziato, grazie a Dio, il mese con delle bellissime notizie. Oggi di nuovo altri ostaggi sono stati liberati, e Baruch Hashem. Ma un'altra bella notizia che abbiamo sentito, che vi ricordate nelle ultime settimane stiamo pregando per questa persona a Roma, Yitzhak Sufir, e stamattina o ieri mattina si è svegliato, grazie a Dio, dal coma. E questa è una bellissima notizia, si è svegliato, ha parlato, riconosce, ovviamente deve riprendersi, però grazie a Dio è stato un miracolo. Vedete? Tutti i suoi amici, noi non lo conosciamo neanche, ma tutta Roma sicuramente stava pregando per lui. Noi, ogni ultime settimane, abbiamo pregato per lui. Anche se lo dicevo solo tanto io, ma tutti voi eravate presenti e sicuramente col cuore avete pregato e avete detto Amen. Perciò vedete, la preghiera funziona. Ogni settimana noi preghiamo ormai da 2 anni. Preghiamo per gli ostaggi? Grazie a Dio la situazione sta andando meglio. Gli ostaggi stanno tornando. Vedete? Magari a volte prende tempo, perché le tempistiche di Dio noi non le conosciamo, ma Lui le conosce bene. Magari non subito vediamo una risposta, non subito vediamo il concretizzarsi di quello che chiediamo, ma Dio sa. Però noi non dobbiamo mai smettere di pregare. Non dobbiamo mai perde la speranza nella preghiera, perché la preghiera è una delle armi, tra virgolette, più forti che HaKadosh Baruch Hu, che Hashem ci ha dato. Perciò facciamone buon uso. Infatti stasera di nuovo leggeremo come al solito i due brani per Yitzhak Sufir Ben Rina, per tutti gli ostaggi, per tutti i chayalim, i soldati e tutti quelli che sono in Israele per la loro sicurezza. E vorrei aggiungere anche Marco, che è Marco, figlio di Alessandra Marinella, che ha avuto un incidente. Perciò preghiamo anche per Marco, e già che ci siamo mettiamo dentro anche Alessandra stessa e anche Stefania, la figlia. Perciò che Hashem vi benedica per tutti i passi da gigante che state facendo per riprendere la vostra, diciamo, ritornare alle vostre origini. Ok, Shir la malote sai nai ele hare mi ania vo izre izri mi ma dunai so shmai vares al yiten la modra kle khali nu shom re khain ele nu le shom shom israel adunai shom re khad na sil khali di mine khay ma ma shem shle yake ke vrakh balaila adunai shmor kham mi kora shmor dam shay khad adunai shmor tset khav khim mata vadulam la masakh mi shmor david yan kha adunai yom tsara yesag kha shim la kov shla kha sekh kom yekodesh misyon sadek ke yzkor kol min khotakh ve yolad khadash sala ייתן לך קרבבך וכל עצתך ימלא נרנה בשעותך ובשם אלוהינו נדגול ימלא אדוני כל משרותיך אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו ינום משיחו קושור בגבולות יש הימינו אלף הרכב ואלף הסוסים ואנחנו משם אדוני אלוהינו נזכיר הם עקרו ונפלו ואנחנו קמו ומתודד אדוני יושיע מנך יענינו ויום קורנו אמן אמן כי פשמו סמפה ורמנטי סנטירה בואו נוטיציה אמן אמן דתות תלמונדו אינטר אוקיי. Oggi era l'1 del mese di Shvat, perciò stasera è già il 2, stasera e domani siamo nel 2 di Shvat. E stasera è la dipartita di un grande Hasid del passato. Lui è mancato nel 1800. E stiamo parlando di Rabbi Zushe. Altre volte nel passato vi ho raccontato delle sue storie. E stasera, visto che è la sua dipartita, vorrei cominciare la nostra lezione con 2 o 3 storielle brevi, ma molto intense, di questo grande Hasid del passato. Qua dice così, Rabbi Zushe era della città di Annipoli. Scusate, mi si è spento. Sushi Dhyanipali è una figura amatissima nel hasidismo, noto per la sua profonda umiltà, la sua fede incrollabile e il suo approccio gioioso alla vita e al servizio divino. Ecco alcune storie che adesso racconteremo di lui. La prima storia fa così. Rabbi Zusche viveva in estrema povertà. Cioè nel 1800, perciò lì la povertà era vera povertà, non come oggi. Ma non si lamentava mai. Un giorno alcuni discepoli del Maghid di Mesrich chiesero al loro maestro: Rebbe, come possiamo accettare le difficoltà con gioia? Questo è un bel argomento, eh? Come accettare le difficoltà della vita con gioia, con un sorriso? Il Maghidi, il loro maestro, gli rispose: andate da Zusha e imparate da lui. Rabbi discepoli andarono da Rabbi Zusha e gli chiesero: come si può accettare la sofferenza con gioia? Rabbi Zusha li guardò sorpreso e disse: non capisco perché il Rebbe vi abbia mandati da me. Io non ho mai sofferto un giorno in vita mia. I discepoli rimasero senza parole. Rabbi Zusche viveva nella miseria, spesso senza cibo o vestiti adeguati, eppure non considerava nulla di ciò una sofferenza. La sua connessione con Dio gli dava una tale pace interiore che le difficoltà materiali non lo toccavano. Noi ci lamentiamo che non abbiamo la seconda, terza macchina, la seconda casa o cose simili, non abbiamo il cellulare di ultimo grido o quant'altro. Qua parliamo di persone che vivevano proprio in condizioni disastrate, non avevano cibo, vestiti strappati e così via, il tetto bucato che magari pioveva in casa, eppure vediamo questo Hasid, dice: non so perché, cosa volete da me? Io non sono, non soffro, io sono gioioso, mi sono connesso con Dio. Ma non ha detto per falsa umiltà o per farsi vedere grandioso, lui veramente vedeva che era a posto, non gli mancava niente. E questo è l'insegnamento per tutti noi. Nel momento che ci manca qualcosa, che abbiamo difficoltà, pensiamo a questi grandi personaggi del passato che veramente soffrivano la fame e la miseria e diciamo grazie a Dio di quello che ho. Ok, questa era una storia. Andiamo alla seconda storia. Si dice che una volta alcuni uomini vennero a chiedere a Rabbi Zusche una lettera di raccomandazione per un uomo che cercava di raccogliere fondi. Ok? Perciò andava in città dove lui magari non era conosciuto e voleva portare una lettera di qualcuno che dicesse: sono conosciuto. Allora queste persone vanno da Rabbi Zusche e gli chiedono: puoi scrivere per lui, poverino, una lettera che lo conosci, che lui va in giro a cercare fondi? Rebbe, gli chiesero, scriverà forse una lettera per aiutarlo? Rabbi Zusche rispose così: io non so scrivere lettere di raccomandazione. Ma gli uomini insistettero e alla fine Rabbi Zusche scrisse poche parole. E scrisse il seguente: questa persona è un uomo onesto. Io, Zusche, non so se merito di essere ascoltato, ma se le mie parole valgono qualcosa, vi prego di aiutarlo. Quando mostrarono la lettera a un donatore ricco, questi la lesse e disse: chiunque sia così umile da scrivere in questo modo deve essere un vero giusto. Aiuterò quest'uomo senza esitazione. Lui era un grande, era un maestro grandioso, eppure scriveva in questo modo, ripeto, non era falsa modestia. Diceva: io non sono nessuno, ma sappiate che questa persona è veramente una persona onesta, cercate di aiutarlo. Ultima storia. Un uomo chiese a Rabbi Zushe: Rebbe, qual è il miracolo più grande che hai mai visto in vita tua? Rabbi Zushe sorrise e rispose: Il miracolo più grande è quando un uomo si sveglia al mattino e ha la possibilità di cambiare la sua vita. Ogni giorno è un'opportunità per diventare migliori. Non serve vedere il mare che si apre, cioè un miracolo, o il sole che si ferma. Basta capire che siamo vivi e che Dio ci dà sempre una nuova occasione. Tra tutte, questa è la storia, quella che a me piace di più, è questa qua, quella che abbiamo appena letto, che dà la speranza. Cos'è un miracolo? È quando una persona dice: Io non perdo la speranza, io sono un miracolo. Quando io ho la forza di cambiare me stesso, la forza di migliorare passo per passo me stesso. Questo è il vero miracolo che Dio vuole. Perciò la lezione è: ogni giorno è un dono e un'opportunità per crescere. Conclusione: le storie di Rabbi Zushe sono piene di umiltà, saggezza e amore per la vita. Ci insegnano a vedere il bene in ogni situazione, a fidarci di Dio e a trovare la felicità nelle cose semplici. Facciamo tesoro di queste belle storie. Ok, e questo era anche per Rabbi Zusha. Benissimo, cominciamo la nostra lezione, Parashah di Bo. Siamo alla Parashah dove trattiamo le ultime tre piaghe. Settimana scorsa era la Parashah dove c'erano le prime sette piaghe. E Bo raccontiamo le ultime tre piaghe. E poi settimana prossima la Parashah racconta di quando finalmente gli ebrei escono liberi dall'Egitto. Adesso vi leggerò un passo della Torah, della nostra Parashah, capitolo 12, passo 46. Che dice così: oh, stiamo parlando adesso che prima di uscire dall'Egitto, cosa hanno fatto gli ebrei? Vi ricordate? Il sacrificio pasquale. Hanno fatto il sacrificio pasquale e hanno fatto la sera prima il primo seder di Pesach, è stato fatto in Egitto. Molti credono che il seder è stato fatto dopo. Ma quello che noi chiamiamo oggi il Seder, la cena di Pesach, dove ricordiamo, leggiamo la Haggadah, eccetera, loro l'hanno già fatta in Egitto la sera prima di uscire, già stavano festeggiando prima ancora di uscire. Questa è una cosa molto importante, che psicologicamente quando tu festeggi già un qualcosa, non hai ancora la vittoria in mano, ma festeggi già, allora questo è un input positivo per arrivare veramente alla vittoria. Perciò la Torah, quando dice di fare il sacrificio pasquale, che ogni anno ne parliamo, dice una frase molto interessante. E dice così: questo sacrificio pasquale sarà consumato nella stessa casa. Perciò loro dovevano fare il sacrificio pasquale e poi dovevano brustolirlo sul fuoco e mangiarlo la sera. Come bisognava mangiarlo? Bisognava essere consumato nella stessa casa. Non ne farai uscire di casa la carne e non ne romperete alcun osso. Perciò l'animale doveva essere messo sul fuoco intero, senza rompere le ossa, e doveva essere mangiato nella stessa casa. Vuol dire la famiglia che si sedevano intorno alla tavola a fare la cerimonia dovevano mangiarla in casa e non uscire di casa. Adesso, cosa vuol dire mangiare in una casa? Adesso entreremo in un attimo in un insegnamento molto molto pratico e tecnico della Halakha, che però poi ovviamente impareremo una lezione di vita. Ok? Adesso, cosa vuol dire che dovevano mangiare in casa, in una casa? Perciò dovevano essere insieme in un posto senza spostarsi da un posto all'altro. Cosa vuol dire? All'epoca le case erano un'unica stanza. Perciò i maestri ci stanno dicendo, deducono da questa frase qua, studiano che se una casa ha più stanze, come oggi per esempio che abbiamo un salotto, una cucina, stanze da letto e così via, allora non puoi nemmeno cambiare stanza. Perciò se tu hai cominciato a consumare, a mangiare l'agnello pasquale, per esempio in una sala da pranzo, non puoi andare a finire a mangiarla in un'altra stanza. Magari hai voglia di coricarti o andare nella stanza da letto, ipotesi, non puoi cambiare stanza. Se hai cominciato in una determinata stanza della casa, devi finirla lì. Così come se hai cominciato in quella casa, tantomeno non puoi andare a finire la casa del tuo vicino. Non puoi uscire di casa, lì dove hai cominciato, neanche dalla stanza. Lì dove hai cominciato a mangiare il sacrificio pasquale, lì lo devi finire. Questo è quello che la Torah ci ha appena detto. Allora, la domanda è: cos'è la logica? Perché se io sto mangiando il sacrificio pasquale, non posso cambiare stanza. Perché? La logica è che la sera di Pesach noi siamo dei re, perché siamo liberi finalmente. Cosa facciamo a Pesach? Festeggiamo la nostra libertà dall'Egitto, perciò mangiamo belle pietanze, ricordiamo anche diverse cose dell'uscita dall'Egitto, mettiamo belli oggetti a tavola, ci vestiamo bene, perché ricordiamo la nostra salvezza, diventiamo dei re. Da schiavi che eravamo in Egitto, finalmente non siamo più schiavi, diventiamo dei re. Ok? Allora, visto che siamo dei re, allora il re non va in giro a mangiare da una stanza all'altra. Potete immaginare il re che va in giro con qualcosa e lo sgranocchia da qui a lì. Il re si siede in modo composto, a tavola, e finisce, comincia il suo pasto e finisce lì. Perciò, visto che noi siamo come dei re, dobbiamo comportarci in un modo che un re si comporta. Viene il Maimonide, il Rambam, e commenta il Talmud, un trattato di Talmud di Psachim, che parla di Pesach, e dice così: se uno si addormenta, aggiunge una cosa, dice: ok, non si può andare da una stanza all'altra, chiaro. E lui dice: cosa succede nel caso, che facilmente può succedere, che una persona si addormenta durante la cerimonia dove si mangia appunto il sacrificio pasquale? Dice: lui non può continuare a mangiare. Ha perso la mitzvah. Deve rifare da capo la mitzvah di mangiare il sacrificio pasquale. Perciò se in mezzo vai in un'altra stanza, devi rifare da capo. Se in mezzo ti addormenti, di nuovo devi rifare da capo. Cos'è? Di nuovo, cos'è la logica? Che se ti addormenti, devi rifare da capo la mitzvah. Spiegano i maestri una cosa interessante. Vedete, la Torah è basata su tanta logica. Tutto quello che la Torah scrive di solito è logica e molte volte anche al di là della logica, anche se noi non capiamo, lo facciamo perché Dio ci ha chiesto. Però da parte nostra dobbiamo sempre cercare di capire le motivazioni che la Torah ci dà e che i maestri ci propongono. Allora, cos'è la motivazione dietro al fatto che se uno si addormenta? Capisco che la Torah scrive che non puoi uscire dalla stanza, c'è scritto, lo mangerai lì. Ma addormentarsi cosa c'entra con cambiare posto? Se uno si è addormentato, si sveglia e va avanti. Invece dice no. Anche addormentarsi non va bene. Perciò i maestri spiegano così, che c'è un tipo di spostarsi che è spostarsi fisicamente e c'è anche una sorta di spostarsi che è mentalmente. Perciò tu non puoi spostarti, abbiamo detto, no? Non puoi cambiare stanza con un modo fisico, ma c'è anche un altro modo di spostarsi, ovvero quello mentale. Perciò se tu ti addormenti viene chiamato un spostamento mentale, perché sì, fisicamente sei lì, non ti sei spostato, ti sei addormentato, ma non sei cosciente perché sei addormentato. Perciò non sei mentalmente, non sei presente. È come se fossi uscito dalla stanza. Vedete l'intelligenza? Visto che ti sei addormentato, è paragonato al fatto che non sei più lì, perché non sei conscio, stai dormendo. Ed è come essersi assentati, come aver cambiato stanza. Perciò la Torah dice non puoi farlo. Perciò hai interrotto il pasto. Oggi noi non abbiamo, finché arriverà Mashiach, non abbiamo il sacrificio pasquale come una volta, non mangiamo la zampa d'agnello e quant'altro. Oggi noi facciamo, questo è riferito al Afikoman. Ricordate? Dopo la cena, l'Afikoman si tira, si riporta la mazzà, quella mazzà che abbiamo spostato dalla tavola, l'abbiamo nascosto. Quello è il ricordo oggi. Quel pezzo di mazzà è il ricordo del sacrificio pasquale. Ok? Perciò quando noi facciamo questa azione, alla fine della cena, portiamo la mazzà, mangiamo e diciamo questo è in ricordo del sacrificio pasquale che i nostri padri mangiarono in Egitto. Perché lo si mangia alla fine del pasto? Noi la matzah, quando facciamo la mitzvah della matzah, la mangiamo prima del pasto, no? Perché quest'ultima matzah, il sacrificio pasquale, che è così importante, lo mangiamo dopo aver cenato, dopo tutto, quando siamo sazi, mangiamo la matzah e poi finiamo tutte le preghiere del Seder. Sapete perché? Perché la Torah dice che il sacrificio pasquale veniva mangiato non come cena, non come parte della cena per saziarmi. Hanechal alla sova, ovvero il sacrificio pasquale veniva mangiato quando si era sazi. Perciò non era, ripeto, parte della cena. A cena uno poteva mangiare quello che voleva, ma poi come simbolo, per far vedere che è un simbolo della serata e non parte della cena, si mangiava anche il sacrificio pasquale. Ok? Perciò anche qui vediamo di nuovo il concetto di maestosità, ovvero perché dobbiamo mangiarlo quando siamo già sazi, perciò dopo la cena, perché il re non mangia abbuffandosi. Noi non possiamo mangiare una cosa così importante abbuffandosi, lo dobbiamo mangiare quando siamo già sazi. Lo mangiamo per il ricordo, non per saziarci, ma per ricordare la storia del Pesach. Ok? E oggi appunto mangiamo la matzah dopo la cena. Però attenzione, attenzione. Questa regola che se tu ti addormenti devi rifare vale soltanto se tu sei a tavola da solo. Se tu sei da solo, stai facendo il Pesach da solo, allora se ti sei addormentato abbiamo detto che devi ripetere. Ma se a tavola ci sono altre persone, altri membri della famiglia, amici, quello che sia, allora in quel caso la regola ti dice che anche se ti sei addormentato, puoi continuare. Perché? Puoi continuare a mangiare perché qualcun altro è rimasto sveglio a tavola con te. Perciò vediamo di nuovo la forza della collettività, il gruppo ti salva dal sonno. Perciò se tu ti sei addormentato ma gli altri sono svegli, ok? Non consideriamo che tu ti sei addormentato perché fai parte delle persone che sono con te. Però, se tutti invece si dovessero addormentare, un po' difficile che sia così, però mettiamo caso che tutti si addormentano, allora in quel caso non possiamo dire c'è qualcuno che è rimasto sveglio, tutti si sono addormentati. Perciò in quel caso bisogna ripetere questa cerimonia della Mazzà. Adesso, questo finora abbiamo parlato della parte tecnica, della regola, dell'alakha. Ok, adesso arriviamo a quello che noi siamo abituati, all'insegnamento morale, all'insegnamento chassidico, ed entriamo in profondità, ed è un concetto a mio avviso meraviglioso. Noi sappiamo che, così come noi, abbiamo un corpo fisico e poi abbiamo anche un'anima, ok? Anche la Torah, diverse volte abbiamo raccontato, se vi ricordate, anche la Torah ha una parte fisica e una parte spirituale. Quello che abbiamo appena raccontato, che cos'è? La parte, il Talmud, la Halakha, è la parte fisica, la parte delle regole, come comportarsi e così via. Invece abbiamo anche la parte esoterica, la parte spirituale, la Hasidut, che è l'insegnamento trascendentale. Adesso, la parte pratica l'abbiamo capita, perché? Perché se esci, se ti addormenti, è come se sei uscito, però se c'è qualcun altro, lui ti salva, è come se comunque ti aggrappi a loro. Adesso cerchiamo di capire dove sta l'insegnamento morale e chassidico, ok? Nel 1990 il Rebbe ha spiegato questo argomento durante un Farbrengen, una riunione chassidica. Lui spiega così: il seder di Pesach, la cerimonia, la cena di Pasqua, dico ogni tanto cose che magari a voi sembrano logiche, traduco la cena di Pasqua perché ci sono tante persone che non conoscono queste parole, allora per far capire tutti, perché su YouTube ci seguono tante persone che non conoscono queste parole, e allora devo cercare di farmi capire un po' da tutti. Perciò spiegherebbe, il seder non è una cosa che è soltanto allora, che era all'uscita dall'Egitto, e non è neanche un qualcosa che noi facciamo soltanto una volta all'anno. Noi pensiamo che questa cena, questa cerimonia, la facciamo una volta all'anno o due quando siamo fuori da Israele, in ricordo di quella cena di qui di 3000 anni fa. Dicerebbe, non sminuite il valore del seder di Pesach. Il Rebbe dice, questo è un processo continuo di uscita dai nostri limiti. Non soltanto limiti fisici, ma anche spirituali, morali e psicologici. Se vi ricordate, gli anni scorsi abbiamo sempre raccontato che Pesach, l'uscita dall'Egitto, cosa rappresenta? Uscire dai nostri limiti. Ogni persona ha dei limiti. Ripeto, può essere un limite psicologico, fisico, spirituale, morale. Un limite cos'è? Un limite è qualcosa che ti blocca, qualcosa che non ti lascia andare avanti, qualcosa che ti frena. Tutti noi vogliamo crescere in qualcosa, migliorare, espanderci. Ma c'è qualcosa dentro di noi che ci blocca, ci frena. Molte volte questo è il nostro Yetzer Hara, il nostro istinto al male. Molte volte siamo noi con la nostra paura, la nostra angoscia di uscire dal nostro comfort zone, di fare un passo in avanti, di migliorare, cambiare. Tutte queste cose ci fanno paura. Perciò questo, come dicerebbe, questo seder è un processo che va di continuo di uscire dai nostri limiti. Ogni giorno è Pesach, ogni giorno dell'anno noi dobbiamo cercare di migliorare la nostra condotta, la nostra persona, il nostro carattere, i nostri sentimenti, e di fare questo percorso di uscire da tutto quello che ci blocca. Certo, a Pesach è più accentuato, ma tutto l'anno, bisogna farlo ogni singolo giorno della nostra vita. Infatti, questo seder, tutti gli ebrei lo fanno, o quasi tutti, anche quelli che magari a Kippur non fanno tutto il Kippur, o anche quelli che magari durante Pesach mangiano magari qualcosa di proibito, ma il seder, penso che il 99% delle persone lo fanno. Perché? Perché è un qualcosa, fa parte della nostra storia, fa parte del nostro DNA. Perciò questa uscita dall'Egitto, in realtà ce l'abbiamo dentro, dobbiamo soltanto continuare a focalizzare su questo tutto l'anno. Perché? Perché ci aiuta a uscire dai limiti. Infatti, noi non leggiamo questa sera, non leggiamo soltanto la Haggadah, il libro che ricorda la storia dell'Egitto e quant'altro, ma facciamo tutta una cerimonia, mangiamo le famose erbe amare, mangiamo il kharoset che assomiglia all'argilla, mangiamo determinate cose che ci ricordano il passato di quando eravamo l'uscita dall'Egitto. Perché? Perché a distanza di 3.000 anni non vogliamo soltanto leggere una storiella, ma vogliamo riviverla. Perciò mangiando e facendo determinate usi e costumi, ricordiamo e ci immedesimiamo come se fossimo noi in quel momento in Egitto. Perciò proprio rivivere quei momenti, raccontiamo e così via. E questo è il concetto della sera di Pesach, del Seder di Pesach. Però succede che in questo processo di uscita dall'Egitto personale, succede un qualcosa di triste. Succede che tanti si addormentano, tra virgolette. Cosa vuol dire che si addormentano? Si addormentano non proprio fisicamente, in senso metaforico. Magari vengono alla sera del Seder, ma sono addormentati. Vuol dire che magari non trovano interessante questa cerimonia. Vengono, ma non lo trovano interessante. Non lo trovano odierno, dicono è una storia del passato. Non si sentono più tanto parte in causa o non si sentono più appartenenti a questa storia. Sono apatici, raffreddati, alienati. E a pensarci, come dicevo prima, è molto triste. È molto triste quando un ebreo diventa apatico verso la sua storia, verso la sua eredità spirituale, verso la sua identità ebraica. È molto triste. In questo mondo, specialmente, che siamo odiati per quello che in realtà siamo, tutti quelli che ci odiano perché sono gelosi della nostra eredità spirituale che Dio ci ha dato e ci vogliono annientare per questo. E noi che siamo il popolo ebraico, il popolo che ha ricevuto la Torah, dobbiamo essere fieri di quello che siamo. Purtroppo perciò però alcuni dei fratelli non si sentono così parte integranti dell'ebraismo, della comunità, della preghiera. E vedere che ci sono ancora degli ebrei così distaccati dalla loro anima. E ci sono ancora degli ebrei che ancora non vengono a questa cena. E altri che vengono appunto si addormentano. Perciò in questa cerimonia qua, in questo momento così fatidico, vediamo che ancora c'è qualcuno che si addormenta. Prima abbiamo parlato cosa succede quando una persona si addormenta durante il Seder. E questo è il punto. Addormentarsi non vuol dire soltanto addormentarsi fisicamente, ma vuol dire anche addormentarsi spiritualmente, che è assai peggio. Voglio aprire una parentesi. È vero, ci sono ancora attualmente tanti ebrei nel mondo che sono, diciamo, stanno un po' dormendo, ok? Però ci sono tanti casi, migliaia e migliaia negli anni, di casi al contrario. Di casi di ebrei che si sono svegliati, di ebrei lontani perché non avevano avuto un'educazione ebraica, i genitori ne hanno insegnato, o forse perché i nonni erano post-Shoah. Qualsiasi sia la storia di ogni famiglia, non stiamo qui a indagare e tantomeno a puntare il dito. Ci sono tanti ebrei che non sanno del loro ebraismo, però negli anni hanno cominciato a risvegliarsi. Grazie a Dio tramite le nostre lezioni, grazie a Dio Tanti ebrei si sono avvicinati, hanno imparato, perché chi non conosce, chi non sa, non è colpa sua. Allora dobbiamo dare l'opportunità alle persone di conoscere, di mandare queste registrazioni ad altre persone o di invitarle a partecipare alle lezioni in modo che da poter dare la possibilità a queste persone anche di far parte, di cominciare a risvegliarsi, a tornare alla propria storia. E qui stasera ne abbiamo tanti, non voglio fare nomi. Ma tanti qui, Baruch Hashem, si stanno sempre di più rafforzando e avvicinando a Dio. Diversi anni fa, 4-5 anni fa, ho conosciuto una signora ebrea che però lei si era convertita all'Islam. Potete immaginare? Si era sposata con un islamico, con un musulmano. Allora lei si era ebrea. E si è convertita all'Islam. Ovviamente questa era una signora, una donna che non ha mai avuto un ebraismo ferreo, non l'hanno mai insegnato, perciò lei ha abbracciato l'Islam. Quando l'ho conosciuta era proprio vicino a Pesach. Quando è arrivato vicino a Pesach l'ho chiamata qualche giorno prima, le ho detto voglio invitarti qui a Milano a fare con noi il Seder di Pesach. E lei dice, guarda, non sarò a Milano per Pesach, andrò a Venezia perché mio papà abita lì. Spesso vado lì perché mio papà, vado a visitare mio papà che è anziano. Allora gli ho detto, benissimo, anche a Venezia c'è un centro Chabad. Gli ho messo in contatto a lei con il rabbino Chabad di Venezia. E lei è andata all'età di, all'epoca avrà avuto 40-45 anni, per la prima volta in vita sua è andata a fare la cerimonia di Pesach. C'è anche questo, c'è persone che se gli dai una motivazione, un incentivo, vengono e partecipano. Perciò non bisogna dire, ah, tu sei un ebreo dormiente. Bisogna risvegliare i cuori delle persone. Bisogna dare la possibilità, non bisogna respingere le persone. Bisogna capire che non ha avuto questo tipo di fortuna di capire cos'è l'ebraismo. Fa parte ma non lo conosce. Oppure un'altra persona che ho conosciuto diversi anni fa. Lui si chiama Yehuda. Lui è un ebreo e abita in... mi sfugge adesso la regione, mi verrà, e lui è, non è che è, fa il monaco buddista. Diverse volte ho parlato di lui. È un ebreo che però non ha avuto educazione ebraica in famiglia, è andato a studiare in Giappone, è diventato un monaco buddista, in qualche modo in Piemonte. In qualche modo ho sentito della sua esistenza anni fa, ho fatto una ricerca, ci ho messo un anno per trovare il suo numero, l'ho chiamato, l'ho invitato a Milano, ho detto, vuole farti vedere la mia sinagoga. È venuto, ha portato il suo tallit, il scialle della preghiera, che forse era di suo nonno. Abbiamo messo i tefillin insieme, che tra l'altro la nostra parasha parla dei tefillin. Abbiamo visto fin, voi dovevate vedere quest'uomo, anche lui una cinquantina d'anni ce l'aveva, forse di più. Dovete vedere quest'uomo come piangeva quando metteva i tefillin. Si sentiva tornato finalmente a casa, si sentiva abbracciato da Dio. Leggeva e piangeva, leggeva e piangeva. E lui, da quando l'ho conosciuto, ogni anno viene a Pesach a Milano a fare il Seder con noi. Non voglio dilungarmi, ma sono tante che io conosco, ma nel mondo, tanti miei colleghi Chabad nel mondo, Cina, Giappone, Russia, Turchia, dappertutto. Oggi non c'è un angolo del mondo dove non c'è un centro Chabad pronto ad accogliere ebrei e farli sentire a casa. Perciò è vero, ci sono tanti ebrei che stanno ancora dormendo, Ma Baruch Hashem c'è un grande motore, c'è il Rebbe che manda tutti noi a risvegliare e a dare più che altro la possibilità a queste persone di potersi risvegliare e sentirsi abbracciate e amate da qualcuno. Adesso, torniamo alla storia. Stiamo parlando dell'ebreo che si addormenta. Quella sera lì, nel 1990, quando il Rebbe stava parlando di questo discorso, del Pesach, che qualcuno si addormenta, eccetera, il Rebbe disse una cosa molto toccante, molto profonda. E dice così: la natura del popolo ebraico è basato sul stare insieme. Popolo ebraico, stiamo tutti insieme. Come scritto nella Torah, lo tov, non è bene stare da soli. È bene stare in comunità, infatti dove andiamo creiamo sempre delle comunità. La sinagoga cos'è? È un ritrovo della comunità. Tanti ebrei insieme. Perciò questa è la natura, noi ebrei vogliamo stare insieme. Allora, infatti il sacrificio pasquale, abbiamo detto che si mangiava in gruppo. Difficilmente una persona stava da sola a tavola a mangiare. Pensa a chi sta da solo. Di norma si sta tutti insieme. Perché? Perché qua Pesach è l'inizio è la genesi del popolo ebraico, è l'inizio di quando diventiamo un popolo, che quando Dio ci prende, ci porta sul Sinai e dice siete il mio popolo e vi do la Torah. Perciò qua comincia il vero popolo ebraico, all'uscita dell'Egitto. Infatti quella sera, la sera di Pesach, che era l'ultima prima di uscire dall'Egitto, fate attenzione, Dio dice, mettete il famoso sangue sugli stipiti della porta e non uscite di casa tutta la notte. Perché? Perché tutto ciò? Adesso vi leggerò anche il passo. Perché tutto ciò? Perché dovevano mettere il sangue sulla porta e non uscire di casa? Sapete perché? Siamo un attimo prima, il giorno dopo, gli ebrei uscivano dall'Egitto. Uscire dall'Egitto non vuol dire soltanto uscire fisicamente da un posto, vuol dire uscire anche mentalmente, vuol dire basta, l'Egitto sta indietro e noi andiamo avanti, cominciamo la nostra storia. Comincia il popolo ebraico perché la Torah non è ancora stata data. Stiamo andando a prendere la Torah. Allora, prima di uscire dall'Egitto, Dio ci comanda nella Torah di mettere il sangue sulle porte, sugli stipiti delle porte. Perché? Che senso ha? Una delle spiegazioni è che non puoi lasciare l'Egitto, ovvero i tuoi limiti, non puoi lasciare il tuo passato e andare in un futuro senza cancellare, senza tornare lì dove tutto ebbe inizio. Ovvero, dobbiamo mettere a posto, prima di uscire dall'Egitto, dobbiamo fare il tikkun, mettere a posto un qualcosa che i nostri padri avevano fatto. Quello che ci ha causato di andare in schiavitù in Egitto, cos'era? La storia dei fratelli di Giuseppe. Come sono finiti gli ebrei da Israele in Egitto schiavi? Giuseppe che faceva i sogni, i fratelli erano gelosi, lo vendono. Giuseppe arriva in Egitto, diventa viceré, la carestia arriva in Israele, gli ebrei, i fratelli scendono, Giuseppe si rivela loro, poi portano papà, perché qui c'è da mangiare, c'è potere, lui era viceré. Vuol dire che loro avevano ancora un conto in sospeso. Loro avevano causato che gli ebrei scendessero in diaspora e rimanessero schiavi, ovviamente era il disegno divino, ma chi ha fatto tutto ciò? I fratelli di Giuseppe, che hanno mandato Giuseppe e non li volevano bene. Perciò Giuseppe viene venduto e cosa fanno? Immergono la sua tunica nel sangue di un capretto per far credere a papà che è arrivato un animale feroce e l'ha sbranato. Invece lui era vivo, erano in Egitto. E da qui nasce la diaspora, il Galut. Perché dei fratelli non vanno d'accordo con altri fratelli. Tutto da qua nasce. Perciò, la sera prima, poi 400 anni rimangono in Egitto, schiavi. La sera prima della salvezza, la sera prima di chiudere un capitolo buio della storia, di cominciare a arrivare in Israele, a prendere la Torah, a diventare un popolo. Dobbiamo ancora chiudere un qualcosa, dobbiamo ancora cancellare una macchia della nostra storia. La sera prima della libertà, dice Hashem, ricreiamo lo stesso scenario, però stavolta in modo diverso. Dice Hashem, prendete Agudat Ezov, vado a leggervi la traduzione in italiano. Praticamente siamo al capitolo 12 dell'Esodo, la frase 21 e 22. E dice così: Mosè convocò tutti gli anziani di Israele e disse loro: prendetevi o acquistate del bestiame minuto per le vostre famiglie e sgozzate l'agnello pasquale. Ok? Poi dite: prendete un fascetto di issopo, che è un tipo di erba, di ramo, immergetelo nel sangue che il sacrificio pasquale, il suo sangue veniva versato in un recipiente, ok? E questo fascetto, questo tanti rami di sopo, immergetelo nel sangue e cospargete l'architrave e i due stipiti del sangue del recipiente. E poi dice che nessuno di voi esca dall'uscio di casa fino al mattino. Cosa vuol dire prendi sangue? Era per rettificare il fatto che i fratelli avevano preso la tunica di Giuseppe e l'hanno messo nel sangue. Questo è simbolo di odio. Ti vogliamo morto, ma non ti uccidiamo. Ti mandiamo lontano, però facciamo credere a papà che tu sei morto. Perciò dice Dio: state uscendo in libertà, dovete pulire questa macchia. Questa volta il sangue lo prendete, ma non nel modo che avete fatto l'altra volta. Questa volta il sangue, prima di tutto, lo prendete con questo fascetto. Cosa vuol dire fascetto? Tanti rami insieme. Cosa vuol dire? È simbolo di unione, no? Non un unico ramicello. Tanti fascetti, un fascetto che vuol dire tanti rami, unità, vuol dire cominciate a amarvi l'un l'altro, rettificate il vostro odio all'interno del popolo, questo è il numero uno. Perciò mettere insieme i rami e immergerlo nel sangue, ma questa volta non lo metti sul vestito, questa volta lo metti sugli stipiti della casa. Per starci dentro tutta la notte. Qua c'è scritto nella Torah: non dovete uscire di casa tutta la notte perché c'era la decima piaga. L'angelo della morte stava andando in giro. State in casa, col sangue sulla porta, chiudetevi dentro. E tutta la notte non uscite. Vuol dire, anche se non vai d'accordo con tuo fratello, con il tuo prossimo, non uscire. Coesisti, questa è l'idea di unità. Non per forza io riesco a amare ogni persona o essere d'accordo con le sue idee, col suo comportamento, però almeno devo essere capace di coesistere con una persona, di rispettare le sue idee. Ok, non ti amo, anche se la Torah dice ama il tuo prossimo, va bene, ma almeno non ti devo odiare. Devo essere capace di stare in una stanza con te. Non perché io ho diversi modi di vedere, non posso stare a tavola con te. Questo è quello che la Torah dice. Rettifica gli sbagli dei fratelli Giuseppe. Coesisti, questa è l'idea di unità del popolo che si crea proprio prima di diventare popolo a tutti gli effetti. Perciò, questa idea dell'unità è vitale. Ok? L'unità è la cosa che dovevano rettificare prima di uscire. Per far vedere siamo ancora fratelli, siamo un popolo. Ora torniamo a quello che abbiamo studiato all'inizio della lezione. Stiamo quasi per finire. Cosa abbiamo studiato? Che la halakha è che tu non puoi uscire dalla stanza, non puoi addormentarti, giusto? E che se ti addormenti, se c'è qualcun altro accanto a te, è come se tu non hai dormito. Perché? Perché facevi parte del gruppo. Dice il Rebbe, anche se noi siamo milioni di persone, popolo ebraico, e siamo sparsi nei quattro angoli del mondo, siamo letteralmente in tutto il mondo, siamo comunque una famiglia unica. Ebrei d'Italia con ebrei di Israele, con ebrei d'America, ebrei di rito sefaradita, ashkenazita, chassidim, temanim. Siamo tutti figli di Abramo, Isacco e Giacobbe. Siamo tutti una famiglia unica, sparsi nel mondo, ma figli di un unico padre. E fin tanto che anche, fate bene attenzione a quello che Rebbe dice, e fin quanto anche un solo ebreo è sveglio, spiritualmente parlando sveglio, possiamo finire di mangiare il sacrificio pasquale. Ci sono tanti ebrei che dormono. Come facciamo? Non puoi più fare. No. Abbiamo detto che se sei a tavola con altre persone che sono svegli, tu puoi continuare grazie a loro. Perciò anche se fisicamente non siamo nel stesso tavolo, ma siamo sparsi nel mondo, ma siamo comunque come se fossimo parte di uno stesso tavolo. Perciò se ci sono ancora degli ebrei che sono vivi e svegli, anche quegli ebrei che al momento attuale stanno un po' dormendo, grazie a quegli ebrei che sono svegli, anche loro rimangono in vita. Anche loro rimangono come se fossero svegli. Perciò non siamo esclusi come se fossimo usciti di casa. Non puoi dire, ah beh, ti sei addormentato, è come se sei uscito di casa, sei escluso. No, perché in realtà non siamo mai usciti totalmente. Perché il cordone ombelicale, anche l'ebreo che conosce meno, che non sa niente, che non fa niente, lui il cordone ombelicale ce l'ha ancora collegato con Dio, perché è nella nostra natura, nella nostra anima. La neshamah che noi abbiamo, l'anima che noi abbiamo è una parte di Dio. Tu puoi scappare quanto vuoi da Dio, ma Dio è dentro di te. Proprio stasera parlavo al telefono con una persona che è qui presente, una gentile, che dice: amo Dio. Dice: Dio ti amo, ma non so dove trovarti. Una frase molto profonda. Dio ti amo, ma non so dove trovarti. E mi ha chiesto questa domanda e io gli ho risposto semplice: è dentro di te. Andiamo a cercare noi stessi in Oriente, facciamo i viaggi per cercare noi stessi. Cercati dentro di te, Dio è dentro di te. Perciò, anche se ci sono ancora degli ebrei che dormono, in realtà non siamo mai usciti totalmente perché siamo connessi con Dio. Perciò non c'è una vera e propria interruzione. Il nostro compito, cari amici, è di rimanere sempre svegli, di svegliare questo fuoco, questa scintilla, di ascoltare le lezioni, non solo la mia, qualsiasi altra lezione, qualsiasi lingua vi piace, qualsiasi altro rabbino, tutti vanno bene. L'importante è di accendere, tenere fuoco, questo fuoco sempre acceso e rimanere svegli. Perché dobbiamo rimanere svegli? Per poter salvare quelli che si sono addormentati. Essere svegli significa, quando tu sei sveglio, come sei il tuo cervello, perché siamo in piedi, da svegli il tuo cervello è sopra il cuore. Noi dobbiamo dominare il nostro istinto. Il cervello deve sempre essere un filtro per il cuore. Non è vero che dobbiamo seguire il cuore, assolutamente. Dobbiamo seguire quello che la testa ci comanda. Molte volte il cuore dà un buon input, ma bisogna chiedere al cervello quello che il cuore, il sentimento mi sta dicendo di fare. va bene o no. Molte volte il cuore è pericoloso perché reagisce di istinto. Il cuore è sentimento, passione. Molte volte è sbagliato. Allora il cervello, che è freddo, deve filtrare. Perciò se tu sei sveglio, vuol dire che sei in piedi, il cervello è sopra il cuore. Ma quando dormi, l'ebreo che dorme, la persona che dorme, il cervello e il cuore sono alla stessa altezza. E questo non va bene. Perciò, cosa vuol dire che il cervello deve essere sempre sopra il cuore? Vuol dire che non devo arrabbiarmi, non devo farmi prendere dal sentimento, dal cuore. Quando tu ti arrabbi è perché il tuo sentimento ti porta a rabbia. Dice no, fai sempre che il cuore guida, che il cervello guida il tuo cuore. Cosa vuol dire? Che quando c'è una persona, che sia tuo figlio, che sia tua moglie, tuo amico, chi sia, che si sente distaccato dalla Torah, non segue i tuoi insegnamenti, si allontana e tu ti arrabbi perché vuoi che anche lui segua la Torah come te, dice Dio. Testa, cuore. La testa che è fredda deve calmare il tuo cuore e dire questo è il tuo fratello. Se tu ti arrabbi con lui, lo allontani ancora di più. Se tu sgridi tuo figlio perché non segue le tue orme, lo allontani di più. Usa la testa, sii dolce con lui. Capisci che parole usare, capisci la sua situazione, capisci che lui sta scappando per qualche motivo. Cerca di abbracciarlo. Sì, dagli amore, ma un amore che deve essere guidato dal tuo cervello. Devi dargli calore, fallo sentire che sei parte di me. Non sei come me, ma ti amo lo stesso perché Dio ti ama lo stesso. E voglio concludere con una storia del Rebbe. Fra 10 giorni è la data 10 di Shvat, la data che il Rebbe ha preso la leadership del movimento Chabad, ed è il giorno che l'anno prima, in questo giorno, in quel giorno, il suo suocero, il Rebbe precedente, è mancato. Ma ne parleremo. Il Rebbe, quando era, non era ancora Rebbe, era ancora il genero del Rebbe, lui aveva sempre questa attitude, che quegli ebrei che erano addormentati, lui li amava in modo particolare e li avvicinava, andava da loro. Oggi è normale, ma all'epoca non esisteva questo concetto. All'epoca un ebreo che non era osservante era messo in disparte, veniva allontanato. Il Rebbe, il Baal Shem Tov ha cominciato pian piano a ridurre questa cosa, ma il Rebbe è quello che appunto ha mandato il mondo, tutti gli emissari a creare questo, riportare gli ebrei indietro. Sempre ha dimostrato, parlava con le persone più semplici, con quelli che non osservavano Shabbat, sempre li avvicinava. E lui veniva, i Hasidim, i seguaci di suo suocero, che erano più anziani di lui, lo criticavano. Ma come? Tu, il suocero del re, il genero del Rebbe, vai a parlare con questi ebrei che sono alienati? A un certo punto lui, il Rebbe, si sentiva, ha detto, devo andare a chiedere, tutti questi anziani, più vecchi di me, mi criticano, vado a chiedere a mio suocero, al capo, se sto sbagliando o se faccio giusto, se devo avvicinare questi ebrei o no. Va dal Rebbe e dice: guarda, i tuoi Hasidim dicono che io sbaglio, eccetera. Chiedo a te come devo comportarmi. E lo suocero gli dice così: dimmi, quando in una famiglia nasce un bambino, quanto amore c'è per questo bambino? Illimitato, giusto? Non c'è limite per l'amore per un bambino, per il proprio figlio. E questo amore è illimitato, che siano 2 figli, 3 figli, 10 figli. Non c'è limite di quanto i genitori possono amare i figli. Non è che che finisce l'amore, è illimitato. Ok. Chiede il suocero, dice: ma dimmi una cosa, come Cosa succede nel caso se nasci in una famiglia, mai sia, un bambino che ha un handicap, ha una malattia, è un handicap, qualsiasi sia. È vero che i genitori gli danno più amore che gli altri figli? Anche se hanno 10 figli e arriva un bambino con handicap, questo bambino riceverà molto più amore dai genitori. È normale perché? Perché quel bambino ha bisogno di più cure, di più amore. Allora dice il suocero direbbe, un ebreo che per esempio non mette i tefillin, non fa le preghiere giornaliere, è come se avesse un handicap nel braccio o in qualche parte della sua anima. Vuol dire, quando non fai, cos'è un handicap? Una parte del corpo che non funziona a dovere. Spiritualmente cos'è? Un ebreo ha una forma di handicap, tra virgolette, quando non sta facendo determinate mitzvot. Allora dice il Rebbe, il suocero, così come un bambino che ha un handicap, i genitori lo amano ancora di più perché ha bisogno di sostegno di più, anche un ebreo che dorme o che ha un handicap spirituale, bisogna amarlo di più. Perciò tu stai facendo giusto, vai avanti per questa strada. Questo è quello che Dio fa con noi. Dio ama tutti i suoi figli, ma in modo particolare quei figli che dormono. Perché? Perché sono i suoi figli comunque. Così come Dio ama noi, anche quegli ebrei che dormono, tutti noi dobbiamo cominciare ad amare gli ebrei che dormono, per dargli sostegno, coraggio, fargli sentire che siamo veramente un'unica famiglia. Ed è questo il modo che il popolo ebraico potrà andare avanti in eterno, ed è questo il modo come noi potremo portare la redenzione finale tramite Mashiach. Quando gli ebrei si svegliano da questo letargo e abbracciano Hashem, mettono i tefillin, accendono le candele di Shabbat e fanno tutte le mitzvot. Possa Hashem aiutarci a rimanere svegli e a tenere svegli il cuore delle altre persone per portare alla redenzione finale. Amen. Che nei razon. Grazie a tutti per essere qui. Chiedo cortesemente di condividere questa lezione con altre persone e di invitare altre persone a partecipare a queste lezioni. Shabbat shalom a tutti. Mettiamo la sigla Rak Tov.